Allora, negli anni 60 tutto questo sistema va, come dire, tutto questo mondo va in ebollizione, il mondo va in ebollizione negli anni 60. Succedono molte cose nuove, diverse, impensabili per le generazioni precedenti. E, diciamo, gli anni 60 sono un grande momento di, come dire, passano sotto gli anni della liberazione, no? Del momento della la parola chiave diventa libertà, questa idea di conquistare nuovi territori mentali, etici, personali, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti questi fenomeni investono trasversalmente tutti gli aspetti della vita delle persone, anche legato a un fatto di benessere, no? Di maggiore benessere nella società. Ormai la guerra è passata da circa 30 anni, dove ci sono delle forti tensioni, per esempio razziali, poniamo in America, il tema del razziale comincia a diventare un tema molto molto importante, ci sono i fenomeni di liberazione appunto dal razzismo, in tutto il mondo coloniale è in completa ebollizione, c'è una filosofia in questa direzione, c'è un forte contrasto all'establishment, diciamo, della società dal punto di vista dei poteri forti, e c'è soprattutto una grande opposizione alla guerra, soprattutto negli Stati Uniti. Il tema della guerra del Vietnam è un tema fondamentale, perché considerate che le nuove generazioni erano estratte per andare in guerra, cioè tu, fine, 24 mesi di Vietnam, così funzionava. E quindi, voglio dire, al di là dell'ideologia c'erano dei fatti proprio concreti rispetto a queste cose. Quindi, diciamo, l'insieme di questi fenomeni porta a quella che come etichetta è l'etichetta del 68, diciamo, no? Ma in realtà sono fenomeni che sono già ben presenti negli anni, a metà degli anni 60, e che poi hanno tante componenti, perché ovviamente questo tema della liberazione è, diciamo, investe tutta la sfera delle persone. In questo quadro, uno degli epicentri di questa cultura è ovviamente la California. Per tante ragioni. Innanzitutto, la prima ragione è, come dire, non so come dire, chi conosce l'America capisce questa cosa: la vera America non è quella della costa occidentale e della costa orientale, cioè le città, Philadelphia, Boston, New York e Baltimore, eccetera, ma la vera America la capisci soltanto quando arrivi dall'altra parte. Da un certo punto di vista, le città della costa orientale sono tra loro più simili all'Europa. Come dire, se tu ti poni in mezzo, tu capisci che quelle città sono più simili all'Europa che alle altre città americane dall'altra parte, cioè la vera America scatta dall'altra parte. San Francisco, Los Angeles, le città dell'Arizona, eccetera, eccetera. Lì veramente il mondo è cambiato proprio, è proprio diverso. Ti rendi conto di una serie di cose che sono veramente un altro mondo. E quindi ci sono tantissime di queste componenti legate anche dal punto di vista culturale che sono, che hanno la loro vera culla dall'altra parte, cioè in California effettivamente. E questo lo si capisce da tanti punti di vista. E in California, quindi, questa cultura, che è una cultura, come dire, diciamo libertaria, per dare una parola generica ma abbastanza precisa, si intreccia con un altro fatto, e questa è la cosa abbastanza interessante e particolare. Si intreccia con un mondo tra lobbistico e il tecnologico che trova terreno esattamente in questa combinazione tra, da una parte, un sentimento, come dire, libertario generalizzato di tutta la cultura degli anni 60, ma lì in particolare prende questa connotazione in più che i fenomeni libertari, i fenomeni di questo tipo si sposano con quelli tecnologici. E quindi cominciano a nascere gruppi, associazioni e, diciamo, network, noi oggi chiameremo network di persone, che si creano un problema che fino allora non esisteva proprio. Cioè, ma te pare possibile che il computer deve essere in mano a quel signore che avevamo visto prima con la giacca e la cravatta? Cioè, ti pare possibile che il mondo del calcolo, il potere del calcolo, sia legato a un discorso di elite e di potere, diciamo, finanziario, economico e militare? Non dobbiamo invece operare una, come dire, non la chiameremmo una rivoluzione dal basso, un'appropriazione dal basso di questa tecnologia? Questa idea non può che nascere lì. Non può che nascere lì, perché si sposano tutti come le cose che succedono nella vita, no? Come mai il Rinascimento succede a Firenze e non succede, che credevo di, a Monaco de Baviera? Ci sono tutta una serie di ingredienti che creano un terreno possibile per cui quella cosa calza là e non a Monaco de Baviera. E come mai Martin Luther King non è nato a Roma? Non lo siete mai chiesto? È nato dall'altra parte? Perché? Perché ci sono una serie di ragioni, no? E diciamo, una serie di ragioni portano al fatto che è la California il luogo in cui attecchisce questa cosa. Anche un'altra ragione molto importante da capire, che in California erano già localizzate dopo la guerra una serie di industrie tecnologiche sia di tipo militare, sia di tipo elettronico, che avevano una certa, diciamo, presenza sul territorio, cioè non coltivavano patate, no? C'erano queste industrie, c'era un plafond di industrie che comunque si occupavano di fatti di elettronica. Quindi per questo insieme di cose, quello diventa il territorio in cui cominciano a nascere queste cose. Questo è un documento semplicemente meraviglioso, perché è uno di questi volantini di questi primi gruppi, no? E diciamo, vi dà più informazioni questo volantino che mille parole. Guardate come è fatto questo volantino, probabilmente chissà come sono riusciti a ritrovarlo, a conservarlo, io l'ho ripreso da questo libro. Allora, cosa dicono? Guardate anche la grafica, sono tutte cose veramente di un'altra epoca, anni 60, no? Allora, People's Computer Company, mai era nata questo problema, e qua scrivono, qua vediamo un po' se riesco a leggerlo, Computers are, che dice? Riuscite a leggere? Are mainly. I computer sono principalmente usati against people, instead that for people. I computer sono usati principalmente contro le persone invece che per le persone, sono usati per controllare le persone invece che per liberarle, vedete free, sottolineato, è il momento di cambiare tutto questo, we need a people computer company, d'accordo? E quindi questo è un manifestino. Perché come facevano, diciamo, a creare in qualche maniera network? Cioè, non c'erano i nostri sistemi di oggi, no? Che uno fa un gruppo Facebook e fa la rivoluzione, se la sa fare. No, esistevano questi altri sistemi, i volantini. O addirittura, perché io queste persone le conosco, quindi gli chiedo, ma come facevate? Quando avete fatto le cose incredibili che avete fatto, ma come facevate? Gli chiedevo i dettagli, no? Cioè, così, mettevamo l'annuncio sul giornale. mettevamo l'annuncio sul giornale, vogliamo fare questa determinata cosa, mettevo un annuncio sul giornale e la gente andava a fare quella determinata cosa, pensa te, oppure facevano i manifestini, questi sono i fatidici ciclostili, no? Che probabilmente nessuno di voi ha neanche la più vaga memoria di che cosa sia un ciclostile, praticamente esisteva una matrice in cui tu battevi a macchina e disegnavi e poi in maniera abbastanza economica tiravi, questo è un ciclostile. E però è un ciclostile che è un documento evidentemente storico abbastanza interessante perché ti dà proprio il senso della nascita di una, diciamo, di una controcultura. In questo caso è una controcultura che a noi interessa molto perché è la controcultura applicata al personal computer. Questo è il libro che è citato in bibliografia precedente in cui ho imparato tutte queste cose che si chiama Fire in the Valley. Ed è praticamente la storia della nascita della Silicon Valley, per questo è la Valley di cui loro parlo, del personal computer. Guardate anche questa immagine, che meraviglia che è. Questo, diciamo, mondo è un mondo che si sovrappone tra il mondo del lobbismo, no? Dell'lobbistica, ci sono i maniaci del lobbista che fanno i trenini, che fanno quello, e il mondo del computer. Allora, il computer è un computer lobbistico in questa parte, cioè tu vai a Radio Shack praticamente, ecco perché è anche interessante quei negozi di elettronica che abbiamo appena visto, e in realtà ti assembli le componenti, no? Ti assembli le componenti, te lo fai da te, come te potresti fare, eccolo là lui, lui è passato dagli aerei, vedete? Che c'ha la cosa con gli aerei, sicuramente precedentemente faceva gli aerei, al computer, eccolo qua, e lui molto orgogliosamente, lui è Ed Roberts, un personaggio storico, con la sua invenzione, l'Altair, che è uno dei primi che noi in qualche maniera possiamo definire personal computer rispetto a quello dell'immagine che abbiamo visto prima, cioè è un computer generato dal basso in cui questo mette insieme una serie di componenti, vedete, elettroniche per fare chissà che cosa farà due cose minimalissime, però lo fa all'interno di questa cosa di programmazione. Su questa, diciamo, cultura, che è questa cultura, diciamo, tra lobbistico, il libertario, e chi ha letto probabilmente qualcuno di voi ha letto quella biografia molto, molto interessante di Steve Jobs, quella di Isaac, qualcuno l'ha letta? Nessuno? È una bella biografia, in cui, diciamo, questo momento culturale dei primi anni 70 è abbastanza ben spiegato. Ci sono molte cose parallele che nascono, tra cui questa che è quella che poi in realtà per una serie di altri strani rimbalzi sarà quella diciamo che riesce a fare il salto. Ma l'Apple Computer all'inizio non era una cosa simile a questa, cioè più o meno era quella la questione. C'è uno strumento che è lo strumento chiave per diciamo l'America. Come si fanno a fare queste cose? Loro hanno un luogo, che è un luogo simbolico e operativo allo stesso tempo, che è profondamente radicato proprio con tutta la mentalità, la possibilità americana, ed è il famoso garage. Non si possono fare certe cose se non si ha il garage. Fine. Il garage della casa unifamiliare, quando c'è una qualche vaga ipotesi che questi ragazzi intrugliano qualche cosa di vagamente interessante, vabbè, tiriamo fuori la macchina e andiamo via al garage. E molte cose, decine di migliaia di cose americane sono nate e morte nei garage perché non sono arrivate a, diciamo, molto oltre il garage, ma qualcuna è partita dal garage e è arrivata dove è arrivata. Quindi la nascita di quello che poi diventerà il personal computer è parallela a varie altre cose, ma in realtà quella che dopo un poco riesce a fare il salto è questo, diciamo, personal computer prodotto da questi ragazzi in questo garage. Che soggetti sono? È interessante guardarli, no? Perché uno guardandoli dice, ammazza che soggetti, no? Sono questi soggetti che rappresentano questo mondo, cioè un mondo degli anni 70, molto, un mondo libertario, un mondo sicuramente che si intreccia a molti altri livelli di questa, diciamo, cultura, e in particolare l'Apple Computer nasce dalla combinazione di due persone. Questo è un loro amico un po' troppo fricchettone che dopo un po' sarà, però all'inizio c'era, si chiama Dan Salk, a un certo punto lo escludono, non gli danno neanche le azioni, poverello, per cui quelli che dal giorno alla notte diventano miliardari, invece il povero Dan sta così, vabbè, è una storia così. Invece loro due sono due persone molto diverse, molto interessanti, ed è incredibile come si sono in qualche maniera combinate. Questo qui è un ingegnere geniale che si chiama Steve Wozniak. E quando si leggono le cose, eccetera, eccetera, di questo Steve Wozniak, che ancora adesso vive, ha più o meno la mia età, più o meno, e forse qualche anno, appena qualche anno di più, qualunque, diciamo, testimonianza va verso la genialità di questa persona, cioè il fatto che lui riusciva a creare, a inventare delle cose diverse che non c'erano prima, e riusciva a una particolare genialità proprio di ingegnere, di risolutore, anche con pochissimi mezzi, di questioni nuove. Lui ha inventato tutta una serie di cose che riguardavano, diciamo, la nascita di questo hardware. Quest'altro personaggio invece è Steve Jobs, che è un personaggio molto particolare. Cosa è Steve Jobs in realtà? Steve Jobs è una specie di visionario. In realtà la maniera più semplice di far capire il meccanismo di Jobs è quello veramente della visione. Se questa visione fosse anche un pochettino sollecitata artificialmente, è lui il primo a dirlo, ma è sostanzialmente veramente un visionario, cioè lui riesce in maniera abbastanza incredibile a prevedere una qualche combinazione di fattori esistenti, in realtà, ma muovendoli sempre a un livello successivo. È una cosa che ha fatto in tutta la sua carriera, proprio questa idea di riuscire a vedere lucidamente un prodotto, che è un prodotto che non c'è in quel momento, ma che in qualche maniera lui riesce a immaginare, e in qualche maniera, attraverso tutta un'altra serie numerosissima di capacità, a, diciamo, come dire, creare una sinergia particolare tra le persone che in qualche maniera prendono e seguono questa visione e la realizzano. E moltissime di queste sue, diciamo, visioni, questa è la chiave che io vi voglio dare, in realtà poi tra l'altro si sono trasformate in prodotti di successo, quasi tutte, non tutte, ma molte, molte, molte. Quindi è una maniera, come dire, di ragionare veramente per via deduttiva. Questa è la cosa di cui vi voglio parlare. Veramente Jobs è una specie di designer che immagina un nuovo prodotto e poi mette questo prodotto a verifica con la possibilità di realizzarlo, con le possibilità di farne un prodotto di mercato, eccetera, eccetera. Ma proprio lui butta sempre il cuore oltre l'ostacolo. E questo è il modo di ragionare di Jobs, creando queste forti ipotesi, e poi o cambia la realtà in maniera che quella cosa sia accettata, perché tutti dicono è un grande manipolatore della realtà, oppure obiettivamente quel prodotto poi riesce ad avere, come dire, successo. Queste due componenti sono molto forti, uniche, talmente uniche da avere, diciamo, caratterizzato la storia. L'incrocio dei due personaggi, una grande capacità visionaria che ha delle basi anche tecnologiche, ma Jobs non è un ingegnere sostanzialmente, anche se conosce le basi della, insomma, sa di cosa parla e un po' di cose sa fare, ma non ha la genialità di Wozniak, ma ha questa fortissima caratteristica visionaria, determinano i loro, diciamo, prodotti. A cominciare da, diciamo, da questo primissimo, che appunto ho ritrovato addirittura nella sua prima versione, ma già in questa prima versione c'è un aspetto, come dire, in luce caratteristico, e cioè è l'invenzione del case, cioè l'invenzione che adesso per noi è completamente scontata, ma che comunque il prodotto doveva essere in qualche maniera unitario e doveva avere una sua estetica. In questo primissimo momento è bizzarro pensare che questa estetica, quello che poi teorizzerà il minimalismo, cioè, no, questa eleganza estrema del design, eccetera, potesse avere avuto una cosa come questa case da cowboy, no? Però è così. Allora, questi sono loro che vendono il primissimo Apple, probabilmente ancora precedente a questo, in una computer fair. Questo è il loro cartellino, Apple Computer, sono dei ragazzi, chiamiamolo Apple come la cosa dei Beatles, perché era la cosa dei Beatles, la cosa dell'Apple, degli anni 70, cioè erano Beatles, era l'etichetta della musica dei Beatles, no? E tante ingenuità loro hanno preso, beh, famo la cosa, per derimere questa questione legale, poi credo che gli abbiano dovuto dare 20 milioni di dollari, una cosa del genere, perché non potevano, capito, al certo punto non fare accordo, come fanno questa cosa, e mi sembra che hanno dovuto dare all'etichetta anni dopo, non so quanti soldi su questo piccolo problema, perché il nome Apple era il nome legato alla cosa, però dai ragazzi, che non c'avevano un tribunale del plagio che li avvertiva in quel momento, e quindi sono andati avanti. A un certo punto loro fanno un enorme salto, cioè loro partono dal garage, fanno questa cosa così, hanno fatto 50 computer che praticamente vendevano una specie di porta a porta sostanzialmente, immaginate questa cultura dei club, delle cose, praticamente le vendevano porta a porta ad alcuni distributori elettronici, di prodotti elettronici, lo vuoi il nostro computer, hanno fatto 50, 60 di questi Apple 1. E a un certo punto avviene il grande salto. Come avviene il grande salto nei meccanismi americani? Avvengono così, avviene, arriva il finanziatore. In genere un individuo e non una banca. Un individuo che magari è andato, immaginate adesso lo scenario, di uno che è andato in pensione con una liquidazione del 150-200 mila euro, immaginate la cosa, non deve essere necessariamente enorme, ha un capitale e in qualche maniera questo capitale decide di usarlo come joint capital per fare crescere delle ditte dal basso. In questo caso quindi si fa un accordo tra un che ha un capitale, poni, non so, capitale di qualche tipo, e diciamo, e dei giovani creatori di un prodotto, in questo caso l'Apple Computer, che si mettono d'accordo, fanno un patto e dicono, bene, il prodotto, faremo tanto prodotto, se lo vendiamo tu hai questa percentuale, eccetera. Questo fa fare lo scatto a questo prodotto, che era comunque un prodotto semi-artigianale, sostanzialmente, fatto nel garage, a processi di costruzione in serie ed industriali. E quindi nasce questo prodotto che è l'Apple II, che è il primo vero personal computer in scala, diciamo, molto più ampia. In che consiste questo computer? Consiste in un case evidentemente più elegante rispetto a questo. E questa idea del case è sempre stata molto importante per il modo di ragionare e di di Steve Jobs è sempre stata una sua specie di fissazione in qualche maniera, no? È un oggetto, è un case in questo caso di questo tipo di design. Mi pare che lo schermo poteva essere dato da loro o poteva essere anche uno schermo commerciale. E arriva questo qui, e questo qui arriva anche a casa mia, cioè a casa mia io me lo ricordo quando è arrivato questa specie di semidio che era questo Apple II. Che cosa faceva l'Apple II? Qualunque, cioè con il ragionamento di oggi, cioè sembrava vedere un dinosauro sostanzialmente, è come vedere un dinosauro adesso, passa là un dinosauro, cioè ecco l'Apple II, no? Più o meno era questa l'idea rispetto agli standard di oggi. Ma rispetto agli standard di allora, faceva delle cose del tutto impensabili. Per esempio, a casa mia si scriveva e, diciamo, una cosa era scrivere alla macchina da scrivere, un'altra cosa è sostanzialmente fare videoscrittura. Cioè, potere modificare, potere salvare, potere duplicare, potere trovare parole ricorrenti e modificarle, tagliare dei pezzi e incollarli lì. Una cosa incredibile. Una specie di rivoluzione, infatti era trattato come una specie di Buddha, diciamo questo fatidico Apple II, che io comunque ricordo perché probabilmente 79, qualcosa del genere, arrivò e lo vidi. Ma naturalmente io non fui particolarmente interessato perché non aveva niente a che vedere, ovviamente, con un interesse di un giovane che studiava architettura, ma era del tutto indifferente, non fregava niente di questa cosa qua. Non vedevo nessuna attinenza tra questa cosa e quello che a me interessava. E quindi stette lì, penso di non averlo mai adoperato. A un certo punto questi giovani, dunque questo qui credo che siamo nell'80, quindi Jobs ha 25 anni, diventano striking rich, diventano incredibilmente ricchi. Come fanno a diventare incredibilmente ricchi in una notte? Qualcuno lo sa? Esattamente. Il concetto è la borsa. Tu hai fondato l'Apple Computer? L'avevamo fondata io, lui e lei, quello col capellone non gli diamo niente, l'avevo già. Noi abbiamo delle azioni, un pacchetto di azioni li mettiamo in borsa, un pacchetto di azioni le abbiamo noi, ma in realtà la ditta è nostra, no? Queste azioni praticamente sono simboliche, d'accordo? Che però valgono un euro ad azione, d'accordo? Tu vai in borsa, si acquistano queste azioni che nel giro di poche settimane da un euro, valore ad azione un euro, diventano 10, 20, 30, 40 euro ad azione. Tu che hai il pacchetto del 30%, no? Da 30, da capitale, 300 euro, scatti. Questo è il meccanismo. Quindi, diciamo, sostanzialmente andando in borsa, chi mette la cosa, con questo meccanismo, diciamo, dal giorno alla notte, sostanzialmente, diventa estremamente ricco. Come avviene per delle pop star, come con altri meccanismi, no? Ma è, diciamo, più o meno analogo. Dopodiché ci sono tutti gli aneddoti di che cosa cambia o non cambia nella loro vita nell'attimo che hanno, diciamo, tutti questi soldi. Loro sostengono che cambia molto, molto, molto poco, tant'è vero che lavorano uguale praticamente rispetto a prima, perché questi sono diventati miliardari negli anni 80, no? Ma miliardari così, no? Dice miliardari colà, così, cioè, ciao! Ma che hanno fatto dall'80 al 2011? Hanno lavorato come pazzi, la sostanza è quella. Hanno continuato a lavorare uguale, non è che si sono andati a fare che cosa, anzi, mi domando il tipo di stress mostruoso che si sono presi tutti questi, a cominciare da Steve Jobs. Quindi va bene, questo fenomeno in realtà ha poi un impatto, diciamo, enorme, pazzesco, anche dal punto di vista fisico, perché questa California, in particolare questa, diciamo, vallata, la cosiddetta appunto Silicon Valley, diventa, diciamo, un'enorme cucina diciamo, di innovazione tecnologica, eccetera. Ci sono degli studi che uno dice, sì, sto computer, ma perché devono stare vicino? Ci sono degli studi che spiegano perché devono stare anche vicino. Ci sono delle ragioni fondamentali che certe sinergie comunque sono sempre anche fisiche in qualche maniera, quindi c'è niente da fare, stanno pure tutti là. Nel frattempo avviene un'altra storia, che ha delle caratteristiche diverse, cioè è la storia che porta alla nascita, prima di quello che si chiama il DOS, e più in là quello che si chiamerà il Windows, e quindi è la storia diversa, che è la storia di Microsoft, che è un altro fortissimo, diciamo, pilastro del mondo informatico degli anni 80, 90 e 2000 e ancora oggi, che si muove in maniera completamente diversa, anzi moltissime delle parole in maniera interessante sono opposte. Vi faccio il primo esempio, la prima volta che faccio questo ragionamento, però è proprio così. Mentre innanzitutto una è una cultura sostanzialmente californiana, cioè una cultura libertaria del West, e l'altra invece è una cultura di Harvard e dell'Est. Quindi una proviene, il suo motore è un motore californiano e libertario, e l'altro invece è, diciamo, elitario, in qualche maniera elitario e dall'altra costa. Una, stranamente, questa è una delle strane contraddizioni, una è una cultura completamente chiusa, in cui basa tutti i suoi sistemi di valore sulla chiusura, mentre l'altra è sull'apertura. E uno dice, i californiani sono aperti e quell'altro sono chiusi, invece manco mai niente, perché sono proprio, diciamo, è proprio la cultura, come dire, che nasce in quel discorso, che si basa, tutti i suoi sistemi si basano sulla chiusura dei sistemi, invece l'altro si basa sull'apertura dei sistemi. Una stranissima contraddizione, però è esattamente quello che è avvenuta. Ed altre di questo tipo. Qual è la storia, in poche parole, di Bill Gates e di questa prima fase? Bill Gates è un brillantissimo giovane ingegnere calcolatore, non laureato, ad Harvard, che è la stessa diciamo ambiente che molti di voi avranno visto in questo famoso film di Facebook, no? Molti di voi avranno visto quel film, Social Network. Lì siamo 30 anni dopo, no? Siamo 30 anni dopo, però certe cose in realtà non mutano mai per certe cose. Quindi, diciamo, è Harvard, dove non è il circolo col ciclostile e il sole nascente che abbiamo visto prima, è Harvard, un altro ambiente. L'intuizione di base che muove il giovane Bill Gates è quella che una volta che questi computer più o meno assemblati, ogni volta che tu gli dovevi fare qualche cosa, praticamente li dovevi prima programmare, gli dovevi prima dare un set di istruzioni per fargli capire, tu non sei un pezzo di ferro, te devi organizzare, e dopo finalmente che tu gli avevi fatto tutta questa parte, questa descrizione di come lui doveva in qualche maniera funzionare, potevi cominciare a fare qualche cosa. Questa parte di descrizione, diciamo, alla macchina per fargli capire come funzionava, ha preso successivamente il nome di sistema operativo, d'accordo? Il sistema operativo è sostanzialmente un insieme di istruzioni che ha la macchina per trasformare questi suoi circuiti elettrici in un ambiente che possa accogliere successivamente delle operazioni, dei programmi. L'idea di Bill Gates è scrivere in maniera pulitina, ma non particolare, una volta, diciamo, una maniera abbastanza pulitina, non casuale, un sistema operativo che permettesse a queste macchine abbastanza sempliciotte, diciamo così, di funzionare. Crea questo sistema operativo, questo fatidico DOS, operating system D, credo che sia descriptive, se ricordo bene, sì, descriptive, ma D sta anche per determinist, eccetera, eccetera, ma credo che sia descriptive, operating system. E questo sistema operativo, praticamente, lui pensava in una prima fase di vendere questo programma, non so, poni per $10,000, e lo stava praticamente vendendo. Pare, adesso non so esattamente quale sia l'aneddoto, che lui, molto giovane, 21-22 anni, parla con il padre, che è un grande avvocato, se no non era in grado di mandarti da Harvard, ovviamente, e il padre gli dice, ma sei scemo, per $10,000 stai a vendere questa cosa? No, ti devi far dare una royalties, cioè tu lo vendi a percentuale. O chiunque fa i contratti, che per cui chiunque compra questa cosa ti dà $1 ciascuno. Questo è il sistema, non che tu lo vendi una volta per tutte. Su questo piccolo elemento di DNA si costruisce l'impero di Microsoft. Perché? Perché questo sistema operativo poi diventa di fatto lo standard per i sistemi aperti, sostanzialmente, cioè è un sistema operativo che funziona per un ampio spettro di computer, non è così rigido che ha un rapporto fondamentale tra hardware e software, ma è abbastanza open, non certo potremmo dire questa parola, per cui questo sistema operativo può essere acquisito da hardware abbastanza diversi e tutti funzionare con lui. Quindi se non dovevo comprare uno, compriamoci questo, diamogli questo. A poco questo DOS diventa uno standard praticamente dei sistemi abbastanza aperti. Ma il vero salto mostruoso la Microsoft la fa quando il signore con la camicia si sveglia, dopo circa 20 anni in cui l'IBM sbeffeggiava l'idea che ci poteva essere un personal computer. Perché lo sbeffeggiava? Perché il loro core business era fatto per quel tipo lì che abbiamo visto prima, cioè loro vendevano computer, ma vendevano computer alle banche, all'università, alle cose, ai business grossi, e tutta la corporate image dell'IBM era in quella direzione lì. Loro erano dagli anni 20 in giro, non è che erano nati, ma e tutta questa idea che ci poteva essere un personal era semplicemente ridicola per loro, perché per loro il computer era quello, il business era quello, era, come che dire, non lo so, immaginate uno che vende soltanto macchine di lusso, non ce l'ha proprio in testa l'idea che tu puoi fare una macchina economica. È proprio tutta la cultura aziendale che non è fatta in quella maniera, mi spiego? E così erano loro. Quindi quando finalmente l'IBM fa i primi personal computer attorno all'81, d'accordo? L'Apple mi pare che l'aveva fatto, l'Apple 2 credo che sia 77, quindi arriva con 4-5 anni di ritardo in un business enorme. Ma quando arriva l'IBM, arriva con questo prodotto, che questo me lo ricordo parecchio, che è il primo prodotto veramente di massa assieme all'Apple, però arriva l'IBM, quindi insomma in poco tempo gli dà un po' di schiaffoni, in realtà si riprende rapidamente grosse quote di mercato e scelgono il DOS, e questa è la chiave. Scelgono il DOS quindi da quel punto diventa il sistema operativo, come dire, del colosso del computer che per la prima volta fa anche il personal computer. Questi sono i primi personal computer fatti dall'IBM. Quindi assieme a questa cosa ovviamente nascono i vari software che la Microsoft realizza, le prime versioni dei vari software che tutti adesso si conoscono, che avevano anche nomi diversi in quella prima fase, vengono forniti con questi sistemi. Allora, siamo arrivati a questo punto. E qui c'è un ulteriore salto che è molto interessante, ed è questo salto qui. Dice, ah sì, ah così è, aspetta un attimo, adesso ci riorganizziamo. E Jobs ha un'idea, che fa una serie di cose bizzarre. Innanzitutto l'Apple è cresciuta e il suo core business è l'Apple 2, cioè il suo prodotto è l'Apple 2. Il prodotto è enormemente emergente, 70, 77, 78, 79, 80, 81, comincia a erodere quote di mercato nell'attimo in cui arriva l'altro prodotto. Ma comunque il core business dell'Apple è l'Apple 2, che continua a esserci, che ha un sistema operativo suo autonomo, che non ricordo come si chiamasse, che ha delle caratteristiche simili al DOS, ma è diverso perché gira soltanto sui sistemi Apple. A un certo punto Jobs va in visita, dunque dove ce l'abbiamo? Da qualche parte ce l'abbiamo, vediamo un po'. A un certo punto Jobs va in visita a un posto fatto dalla ditta Xerox. Chi è la ditta Xerox? So, un business mostruoso, è un business mostruoso che vi dice soltanto una parola. In America non si dice fotocopia, si dice Xerox, d'accordo? Beh, basta questo. Cioè, la Xerox è alla base di tutta la tecnologia della fotocopia, quindi un business mostruoso. Talmente grosso e talmente ricco che si possono permettere di mettere 10-15 persone a fare ricerca pura, d'accordo? E questo gruppo di ingegneri dentro la Xerox fa una ricerca molto particolare negli anni 70, cioè che ricerca fa? Dice, aspetta un attimo, ma può essere che noi dobbiamo parlare con i computer via soltanto via tastiera? Non c'è un tipo di ricerca che in qualche maniera ci può fare una interfaccia, così si chiamava, una interfaccia un po' più umana, un po' più facile? C'erano state già negli anni precedenti una serie di persone che lavoravano su interfacce diverse, in qualche maniera che legavano la mano, cercavano di organizzare la mano, vi ricordate quel discorso che facevamo prima, che erano, diciamo, sperimentazioni abbastanza, come dire, di nicchia, no? Erano veramente sperimentazioni, non erano legate a fatti industriali, eccetera. Loro in qualche maniera mettono insieme due cose, la sperimentazione su questi sistemi mobili, che noi oggi chiamiamo mouse, e un'altra idea fondamentale, che è questa, che lo schermo, e qua cominciamo a entrare con il concetto di schermo, lo schermo non è uno schermo che è organizzato sostanzialmente sulle righe che tu batti, no? Perché, diciamo, gli schermi fino a quel momento servivano sostanzialmente a contenere informazioni letterali e potevano fare qualunque altra cosa con una fatica enorme, perché erano schermi organizzati come dei terminal, sostanzialmente. Invece loro hanno un'altra idea, ma nell'attimo in cui noi abbiamo un mouse, cioè un elemento che non si chiamava credo neanche mouse, ma un puntatore, noi possiamo fare forse uno schermo che è grafico, che è organizzato su un concetto grafico piuttosto che su un discorso di terminale, e quindi lineare. La tecnologia cambia, di conseguenza lo schermo diventa una matrice grafica sostanzialmente, è una matrice che sostanzialmente può raffigurare qualunque cosa, perché attraverso una griglia di punti io posso realizzare qualunque cosa. Quindi lo schermo da elemento nero, gli schermi una volta erano veramente neri e c'era la cosa che batteva bip, bip, così era fatto bip, bip, e in cui aspettava che tu scrivevi questi numeri, queste cose, questi... È come quando voi aprite Terminal, no? Un programma in cui tu programmi era fatto così. Ha un'idea invece grafica, in cui l'hardware è costruito in maniera diversa, è costruito a matrice ed è grafico, perché praticamente su questo schermo puoi realizzare con dei puntini qualunque cosa e il computer sa che sono cose appartenenti a famiglie diverse. Quindi questa idea si legava in loro a un'altra idea, che era l'idea che ci potevano essere ambienti diversi coesistenti, vedete? E queste fatidiche finestre coesistenti. Tutta questa cosa qua, questo gruppo di ingegneri alla Xerox, la fa per gioco. Perché siccome questi dei business facevano le fotocopie, la cosa più difficile è far capire l'importanza delle cose. Non è tanto inventarle, ma cambiare la mentalità delle persone. Per cui questi che c'erano col business a fotocopie, questo era un giocattolo, vabbè, ho capito, quelli stanno a fare quello, gli davo questi 10 milioni di euro, fanno sta cosa per un paio d'anni, vabbè, poi vabbè, sta là. No? È esattamente questo. È esattamente questo. Ma c'è un piccolo dettaglio, che il nostro Steve Jobs va a vedere sta roba, fa questa famosa gita ai laboratori Xerox, che questi pensavano appunto fosse figurarsi, no? Non gli davano neanche un valore economico a questa cosa. Tanto è vero che Jobs va là con altri 4 o 5 ingegneri e al solito suo fa questo salto e dice: aspetta un attimo, questa è la tecnologia del futuro, dei computer del futuro. Qua non si tratta soltanto di migliorare i sistemi operativi o la potenza dei computer, cioè dobbiamo rivoluzionare l'interfaccia. Il problema è fare dei computer che siano fatti, e questa era una delle prime formule, per il resto di noi, for the rest of us, cioè per tutti quelli che non sono alletterati, che hanno comunque questo loro piacere vagamente sadico, perché scrivere questi codici era una cosa un po' sadichella in realtà, dai là, no, dici guarda che figo, no, fanno questa cosa, scrivevi il codice, programmavi questa piccola cosa e quello cominciava a fare qualche cosa, no, c'era un qualche cosa, ecco perché era comunque per persone che in qualche maniera avevano un loro piacere, no? Verso questo tipo di cose. Invece l'idea che a lui viene sostanzialmente è, questa qua l'abbiamo vista, è l'idea di prendere questa tecnologia, che è una tecnologia che ha questo primo aspetto: lo schermo non è più uno schermo, un terminale, ma è uno schermo grafico, è uno schermo bitmappato. È uno schermo organizzato a matrice, è uno schermo che emette luce, che sembra la cosa più banale del mondo, ma la prima cosa che colpiva, la prima cosa che a me colpì, è che emetteva luce, mentre gli altri erano schermi scuri. Questo invece è lo schermo bitmappato, emette luce, emette luce. Emette luce e all'interno di questa matrice di punti posso mettere informazioni completamente diverse, tutto il concetto delle Windows che si possono sovrapporre, e posso operare con dei sistemi mobili, con dei mouse. Alla base di queste tre cose lui dice: ok, dobbiamo fare la rivoluzione, perché non è possibile fare queste cose all'interno di un core business fatto per l'Apple II, ci ammazzeranno sempre. Allora, lui, essendo pure uno dei fondatori dell'Apple, che fa? Una cosa semplice. Si sceglie 20 persone. e 15-20 persone, sono 15-20 persone multidisciplinari, e questo è molto interessante. Cioè c'è quella che disegna l'icona e che fa parte della squadra del Macintosh. Perché? Perché lui fin dall'inizio sa questa cosa, che ci dovrà avere un impatto grafico molto importante, per cui ci sarà il designer del design, che sono tutti ingegneri. C'è quell'altra che fa i disegni delle font, perché prima la font non c'era proprio come concetto, ma siccome il computer grafico, e siccome lui aveva studiato calligrafia, pensate, quando era ragazzo non sapeva che fare, aveva fatto questo famoso corso di calligrafia, lui gli viene in mente che fare in uno schermo bitmappato ci sono, possono essere le font. Quindi sono personaggi anche diversi, alcuni ingegneri di hardware, perché bisogna inventare tutto da capo, cioè devi inventare un computer sostanzialmente che sia costruito fin dall'inizio, fin su concetti completamente nuovi, un computer grafico sostanzialmente, che mentre quelli della Xerox, diciamo, l'avevano fatto come, diciamo, hobbismo avanzato, chiamiamolo così, sperimentazione avanzato, qui il problema è diverso, è portarlo a un prodotto di serie, no? A grandissimi numeri. E quindi in circa, questa è la squadra, in circa due anni, alcuni sono ingegneri, lei è una designer per esempio, e in circa due, questo è un altro personaggio fondamentale, Bill Atkinson, e in circa due anni fanno prima questo computer che toppano. Perché lo toppano? Perché ragionano sul fatto di farne un prodotto elitario, no? E questo si chiama il LISA, e questo computer era venduto nel 1983 per $10,000, quindi era un prodotto altamente elitario, sarebbe tanto oggi $10,000, negli anni 80 era parecchio, insomma, era abbastanza, cioè si comprava la macchina, e il market è lì, ed è un prodotto che ma non è andato ovviamente molto bene, e poi capisce invece che deve essere un computer, come dire, che ha tutte queste caratteristiche, ma non è il market non è una fascia elitaria, ma è una fascia, non è sempre un prodotto, diciamo, come dire, tra virgolette, di qualità, e anche di costo economico, abbastanza, ma comunque per la fascia bassa, per il resto vale. Questo computer è il computer che viene, diciamo, aperto al mercato, viene annunciato nell'84, è un ventennio, infatti, l'altra volta c'era la data, credo che lo fanno a gennaio, c'hanno la neve, e il computer ha cominciato a essere venduto nei primi mesi dell'84, già febbraio-marzo. E a questo punto arrivo io. Perché? Perché io sono in America in quel momento. Io in realtà sono in America e sono un borsista e un assistente in un'università americana, esattamente alla Carnegie Mellon, una università che ha una forte componente di informatica e di robotica, tradizionalmente. E ricordo fortemente questo mio amico architetto, che era molto più, che faceva il master più, e che mi fece vedere questa rivista, ricordo questa cosa, con la rivista in cui c'erano i disegnetti di Falling Water o altre cose del genere, che questo computer grafico in qualche maniera poteva fare, mostrava altre cose del tutto impensabili per chi aveva avuto come unica, diciamo, rapporto l'Apple II, di cui dicevo precedentemente, oppure lavorava sia ai computer in facoltà, ma lavorava con i terminal, perché così si lavorava in quella fase. E questa cosa anche molto importante per me, mi sembrava molto importante, di poter combinare grafica e testo, che era un'altra cosa completamente rivoluzionaria in quel momento. Dopodiché io lo vidi, e lo vidi in un grande magazzino, che è il grande magazzino di Kaufman di Pittsburgh. Chissà perché stavo in questo grande magazzino, però parliamo di 10 piani, dico una specie di grande, immaginate la Rinascente moltiplicata per 10, per dare un'idea, questo era Kaufman, tra l'altro lo stesso proprietario di Falling Water, sempre lo stesso Kaufman, e vidi questa cosa e mi ricordo nettamente quanto mi colpì questo discorso della luce, cioè c'era un computer che emetteva luce in cui c'erano dei grafici. A questo punto decidemmo di acquistare questo personal computer, che veniva offerto a un prezzo ridotto ma non regalato a una serie di università in qualche maniera di qualità, in cui la strategia dell'Apple Education si chiamava, era di facilitare un po' la diffusione via dei canali, diciamo, universitari. E quindi ponete che questo computer forse costava 3.000 euro, per fare un esempio, e a noi era dato per 2.000-2.100. Quindi questa componente di sconto era una componente, diciamo, comunque importante. Che cosa abbiamo comprato per 2.000 euro? Questo è molto interessante per voi da sapere. Abbiamo comprato, sarebbe bello vederla alla lavagna, un computer che aveva uno schermo più o meno di questa dimensione, 12 inch. Questa era la dimensione dello schermo. Questo schermo è 12 inch, d'accordo? Quindi, capacità di schermo, 12 inch. Memoria. Lui aveva, il computer aveva 128K di memoria ROM. Oh. Dunque, 128, arrivare a 1 mega di memoria, no? Sono quasi 10 volte, no? Da 128K, che era quello lì, a 1 mega di memoria, è quasi 10 volte. E se noi vediamo un computer di oggi, che memoria ha un computer di oggi, io manco me ne interesso più, perché non è diventato più una cosa così, credo che vada sull'ordine dei giga, no? 2 giga, 3 giga, 4 giga, tu quando compri un... quindi 1 giga è uguale a 10 mega? Penso di sì, no? O no? Quanto è uguale? A 100?
A
1000 mega? Può essere che ho così tanta memoria, non ci posso credere. Da 128, quindi diventa proprio... Sono 1000 mega e io ho informazioni su questo Mac, vediamo, scusatemi, io ho 8 gigabyte di memoria, la RAM, io di RAM voglio parlare, io di RAM parlo, io avevo 128 di RAM, no, mi sono sbagliato. Mi sembra che la ROM era 64 addirittura. Comunque, io avevo il modello di entrata era di RAM, parliamo di ROM, scusate se ho sbagliato. 128K era di RAM. Ok. Allora, dato che è 1 giga, chi mi fa questo calcolo? Mi fate questo calcolo gentilmente? Quante volte, cioè 8 milioni di K. Quindi quello era 128, quindi 8 milioni diviso 100, invece di 8 fa 800.000 volte di più, quindi 80.000 volte di più, 80.000 volte di più. Ok. Quindi sarebbe interessante applicare la legge di Moore per vedere se è vero, no? Perché attraverso la legge di Moore la potenza si raddoppia ogni 2 anni, giusto? Non so se la legge di Moore corrisponde a questo aumento o meno in 20 anni o meno, però sarebbe interessante da vedere, cioè, perché questo è scientifico, questi sono 80.000 volte in più e io avevo 128K, d'accordo? Noi con 2.000 euro compriamo un signor computer oggi, d'accordo? Un signor computer. Quindi il prezzo più o meno diciamo, è questo. Allora, poi altre cose, allora, abbiamo parlato dello schermo monografico, la memoria, abbiamo detto, è 80.000 volte in meno, ma anche se fosse 8.000, anche se fatto 800, sarebbe enormemente, diciamo, diversa. Questa è la cosa più divertente di tutto, lo storaggio. Questa è la cosa. Noi qua dentro avevamo 400K di roba. Questo dischetto, che rappresentava un progresso abissale rispetto ai precedenti, aveva un case rigido. Immaginate, i primi avevano le schede perforate. Poi, quando Wozniak inventò la possibilità di averlo nel tape, lo stesso dei registratori, fu un progresso mostruoso. Poi arrivò il dischetto flessibile. Quando arrivò questo, che era un case rigido, eri nel futuro pazzesco, no? Questo dischetto, erano 400K. 400K, come dire, dentro questi 400K tu dovevi tenere A, il sistema operativo, perché c'era informazioni di ROM, ma c'erano delle cose che gli passavi col sistema operativo che era nel dischetto. Poi dovevi avere almeno un programma per farci qualcosa, perché col sistema operativo che cosa ci facevi? Quindi dovevi avere almeno un programma e poi dovevi avere almeno un minimo di spazio per fare una cosa. Cioè non è che potevi fare molto di più. Se per caso tu dovevi copiare da un documento, lo dovevi mettere da questo dischetto a un altro dischetto, dovevi fare il famoso swap che tutti conoscono, cioè gli diceva al computer, guarda che voglio copiare questo file, dopodiché lui diceva che lo copiava un pezzettino di quel file in memoria, inserivi il nuovo dischetto, lo scrivevi, lo ritiravi fuori, reinserivi quello, copiava, e quindi si chiamava lo swap, e ci mettevi circa un quarto d'ora a fare questo. Eravamo gli uomini più felici del mondo. Eravamo gli uomini più felici del mondo. Ok? E pensavamo che mai, e io continuo a sostenere, che nella mia vita non c'è mai stato un investimento più produttivo di quei 2.000 dollari euro che io giovane investì in questa cosa. D'accordo? Dice, ma com'è? Ma c'avevi niente? C'avevi 100K? Perché questo? Perché in realtà, navigare lo strumento fin dall'inizio, non so come dire, spinge alcune forme mentali che possono avvenire soltanto in quel determinato momento. Di fatto noi questo computer per circa un anno esisteva soltanto MacWrite e MacPaint, così si chiamavano, erano un programma di scrittura e un programma di grafica bitmap, ovviamente monocromatica, perché parliamo sempre di cose monocromatiche, sia chiaro, monocromatica, bitmap, una specie di aborigeno di Photoshop, per darvi l'idea, un aborigeno rispetto a Photoshop, d'accordo? Avevamo soltanto questi due programmi, però in realtà con questi due programmi era già una rivoluzione, perché noi potevamo fare, io ho fatto tutta la mia tesi di master basata sull'integrazione di terza immagine, che era una cosa assolutamente rivoluzionaria. Dopodiché potevamo addirittura stampare queste cose in maniera fedele, perché siccome il computer era bitmap, quello che tu vedevi sullo schermo era la stessa matrice di punti che veniva trasferita su una stampante. Quindi era abbastanza. La tecnologia, una volta inventata questa, avevi una cosa che prima non esisteva, che si chiamava what you see is what you get. Proprio così, e voleva dire che quello che tu vedi nello schermo riesce a vedere su carta. È una rivoluzione incredibile. Dopo un po' cominciarono a uscire dei nuovi software, i primi nuovi software, che in alcuni casi emulavano degli ambienti che tu già in qualche maniera praticavi, no? Cioè, ne so, il disegno tecnico, no? Più o meno sapevi che cos'era il disegno tecnico, non è che non avevi idea. E li emulavano al computer, va bene, d'accordo? Ma a volte uscivano dei programmi che non avevano nessuna corrispondenza con il mondo reale. Cioè non esisteva una cosa di quel tipo. Poteva esistere soltanto in ambiente informatico. Quando arrivavano queste cose, uno si domandava, e che cazzo, ma che ci faccio con questa cosa? La cosa interessante era questa, che essendo un mondo, come dire, pionieristico, queste cose entravano una per volta, non è che arrivava adesso, no, tu te svegli e c'hai l'universo mondo e tu te devi raccapezzare. In quella fase era diverso, perché tu avevi molto poco, quando arrivava il primo programma di animazione, per esempio, no? Arrivava il programma di animazione, perché tu all'interno del computer potevi fare video animazione. Dice, ho capito, è arrivato. E che ci posso fare io? Nel campo dell'architettura, con l'animazione, cosa ci posso fare? Come può essere una maniera interessante di usare questa, diciamo, tecnologia? La cosa che io capii a giorno 4, che naturalmente non avevamo un discorso di video e di fotorealismo alto, ma la cosa che capii praticamente a giorno 4 è che non importava assolutamente niente ricreare l'oggetto reale. Era molto interessante usare l'animazione per spiegare i processi formativi dell'idea, del concetto, della costruzione degli impianti e non inseguire una nuova realisticità attraverso il computer. Frega cavolo. Quindi, per esempio, tutto questo ragionamento spinse moltissimo tutta una fase iniziale di insegnamento dell'architettura che cominciava a utilizzare questi strumenti nuovi che non c'erano prima. Che facevi? Come facevi a, per esempio, analizzare un'architettura nell'attimo in cui avevi tutte queste componenti di assemblaggio, disassemblaggio che ti poteva consentire l'animazione? Che tipo di ragionamenti mettevi in gioco? E questi ragionamenti che hanno molto influenzato, diciamo, una prima fase molto pionieristica di rapporto con questa tecnologia, poi a me mi ha molto influenzato anche in altri aspetti, in aspetti della comunicazione, in aspetti della struttura, in aspetti dell'indagine, eccetera. Perché sono tutti strumenti, come dire, nuovi o nuovi perché tu non li avevi mai praticati in quanto architetto. Perché è chiaro, l'ambiente digitale è anche un ambiente di incrocio, no? Di tante tecnologie che tu puoi provare, mentre invece normalmente in ambiente non digitale tu sei, diciamo, nei tuoi media tuoi propri, no? Non utilizzi questi altri media. Dopo questo processo continuò ad andare molto avanti, no? Molto avanti. Questi processi per cui l'ambiente digitale diventa un ambiente di incrocio di varie, diciamo, tecnologie. Per esempio nel campo dell'architettura, tutti gli anni 90, all'inizio degli anni 90, nasce proprio su questo discorso dell'animazione un grande interesse per ragionare in termini di animazione all'idea di pensiero di architettura. Il mondo dell'animazione e il mondo dell'architettura si ibridano insieme, si incrociano insieme e nascono tutta una ricerca già negli anni 90, in cui i software in realtà nati per l'animazione, in particolare Maya, si sposano con un pensiero architettonico e nascono degli ibridi che non sono pensabili se non in questo ambiente. Quindi, per esempio, Greg Lynn scrive Animated Form già nel 96 più o meno e nasce da questo incrocio di ambienti neanche nati per architetti, perché i software di animazione non erano nati per architetti, al mondo dell'architettura e cominciano a nascere questi ibridi, ma questa è un'altra storia, d'accordo? Allora, in tutto questo, diciamo, processo noi arriviamo sostanzialmente a che cosa? Alla nascita di un ambiente che ha alla sua base, alla sua vera e propria base, ha il sistema dei dot. È un sistema bitmappato. Il sistema bitmappato è il punto, come dire, di arrivo di questa evoluzione, di questa serie di innovazioni, per cui il sistema bitmappato diventa la chiave per un'interfaccia, cioè per una maniera di relazionarti al computer estremamente più facile, molto visiva, ma tutto il mondo del bitmap, come vedremo in una lezione che faremo più in là, influenza moltissimo alcuni aspetti del pensiero della ricerca architettonica. Alcuni aspetti della ricerca architettonica contemporanea non si possono capire se non si capisce che siamo entrati in un mondo che è anche un mondo profondamente bitmap, in cui lo schermo permea, diciamo, la nostra vita. Questo è un aspetto. Un altro aspetto è quello dei, come dire, dei salti tecnologici che in realtà avvengono all'interno di questi mondi. Sostanzialmente quello che succede è questo. L'idea di Jobs è sostanzialmente quella di fare, è sempre rimasta la stessa idea, di fare una fortissima relazione tra hardware e software. Hardware e software funzionano insieme, l'uno si appoggia sull'altro. Le due cose sono fortemente integrate, tanto e tanto da sembrare, da essere, per chi sta all'esterno e per chi è abituato a sistemi più aperti, un po' difficili da smanettare, tra virgolette, da entrare. La cultura, diciamo, dell'altro fronte è molto più aperta da un certo punto di vista ed è molto più facile, diciamo, manipolarla. Qual è il vantaggio e lo svantaggio? Che in un caso si possono, nel caso dell'apertura, come dire, si può avere una base molto più ampia, si può, come dire, anche molto più economica da un certo punto di vista, essendo più ampia, e ci possono essere, diciamo, dei fenomeni di diffusione molto più allargati. Una cultura chiusa in realtà funziona per salti, è in grado di fare i salti molto più facilmente. Perché è chiusa? Per questa semplice ragione. E cioè, a un certo punto dire, ok, sai che ti dico? Siccome io controllo tutto, io adesso ti inserisco un altro elemento e ti faccio fare un salto. Dopodiché te ne inserisco un altro e ti faccio fare un salto. E questo lo puoi fare perché tu sei in un mondo chiuso. Se sei in un mondo aperto è molto più complicato farlo. O avviene in un'altra maniera, attraverso altri processi di selezione della specie, per dire. Invece in questo, questa maniera sono proprio salti. Tutte queste parole qua sono tutti salti, e ce ne sono molti altri. Siccome tu lavori in hardware e software contemporaneamente, alla base dei primi computer ci sono queste routine grafiche che si chiamano quick draw. Com'è possibile fare come dire, contemporaneamente creare questo mondo che è un mondo grafico ed è un mondo, diciamo, ovviamente di contenuto, di informazione programmatica, come sei in grado a far capire al computer che una cosa è un vettore, un'altra cosa è una lettera, un'altra cosa è un numero di un foglio di calcolo, un'altra cosa è un disegno bitmap, tutti coesistono nello stesso schermo, ma il computer sa che sono convenzioni diverse? Lo devi fare scrivendo dei livelli di linguaggio che si chiamano quick draw, cioè delle routine sostanzialmente, che il computer sa che cosa sono le varie cose. D'accordo? Sostanzialmente. E i nuovi programmatori di questi sistemi chiusi non ci sono cavoli, se ne devono imparare queste routine, se no non possono programmare in questi ambienti chiusi. Mi spiego? In due parole, questo è il problema. Dopo un po' tu dici, aspetta un attimo, mi invento un'altra cosa. Cioè mi invento il PostScript, per esempio. Cosa è il PostScript? Il PostScript è un sistema, diciamo in due parole, che invece di fare il discorso della griglia, per cui tu, diciamo, quello che ti appare nello schermo è riprodotto nella stampante, ingrandendo o rimpiccolendo questa griglia di punti, tu gli scrivi delle routine, per capirci di famiglia Bézier, cioè di famiglia matematica, per cui una font non è fatta da un insieme di puntini in quick draw, ma è fatta perché quello sa qual è l'equazione della font. Perché questo è così importante? Perché a quel punto si apre un'altra rivoluzione, che è la rivoluzione del desktop publishing, cioè nascono queste famose stampanti laser che non sono stampanti a matrice di puntini, ma sono stampanti che vanno su routine matematiche. Per gestire tutta questa cosa si deve fare un salto tecnologico, di nuovo hardware e software, per cui si deve creare delle routine che sono le routine post-it, perché se no c'avevi solo quelle qui, però, mi spiego? Per cui nasce il post-it. A un certo punto nasce il problema di come insegnare ai computer quello che noi oggi chiamiamo i link. Voi sapete che voi potete avere un link ovunque, non soltanto nella pagina. Il link è una cosa che attraversa, cioè la potete avere un PDF, la potete avere un word processor, la potete avere ovunque un link, no? Perché? Perché i computer sanno che esiste la struttura mentale del link, quindi esistono le routine del link che possono essere acchiappate dai vari programmi. Tutte queste cose sono tutti salti tecnologici in qualche maniera. A un certo punto dentro i nostri sistemi è arrivata l'animazione dentro qualunque ambiente, tant'è vero che noi vediamo l'animazione dentro un word processor, la vediamo un'animazione dentro una pagina web, vediamo un'animazione non soltanto dentro un programma di animazione, giusto? Perché questo stesso ragionamento. Ci sono dei successivi salti tecnologici che si creano determinate, diciamo, innovazioni, ed è più facile ovviamente implementare queste informazioni, sembra una contraddizione, in un sistema chiuso che in un sistema aperto, perché un sistema chiuso te lo rifai da capo sostanzialmente, controllando tutto, controllando hardware e software, mentre invece in un sistema aperto è molto più complesso. Sembra una contraddizione, ma è esattamente così. Attraverso questo principio, il nostro Steve Jobs ha fatto almeno quattro invenzioni successive che hanno cambiato le basi di una serie di operazioni. Lui dice, ma non ha inventato niente, anche il personal computer l'aveva fatto quel ciccione di prima, che avete visto con le foto lì con gli aerei. Quindi, come dire, la cosa dice, ma manco personal computer inventato, l'aveva fatto Ed Warren, allora il problema non è questo, il problema è l'idea sintetica e visionaria che vede insieme un prodotto, la capacità di farlo e creare anche, come dire, il momento del design diventa un momento fondamentale della narrazione del prodotto, non è mai accessorio in questo discorso, è veramente un'ecologia, questo è il problema, è veramente un sistema. Per cui lui su queste varie cose comincia a fare dei salti, diciamo, successivi. Innanzitutto, quando ritorna all'Apple, dopo circa 10 anni di diaspora, lui ricrea di nuovo un computer integrato. Prima i computer erano ritornati a essere pezzi. Lui in realtà ripensa questo computer integrato a basso costo che si chiama l'iMac, che alcuni ancora li vedete in giro, che uscirono nel 99, e fu un computer di grande successo, questo lo ricorderete probabilmente, l'iMac. Di nuovo un computer integrato, 15 anni dopo il Macintosh, a colori, con varie altre cose, con delle implementazioni tecnologiche molto importanti, di vario tipo, di cui non parliamo. E vabbè, e va avanti così. Poi, finalmente, nei primi anni ho avuto una serie di computer portatili, fino dal primo che fece la Macintosh nel 99, ma in realtà, sì, ce l'avevo, ma non è che ero proprio convintissimo di questi qua, mi servivano, erano trasportabili, non erano realmente portabili, per una serie di cose, anche se io ci ho lavorato veramente molto. In realtà è soltanto attorno al 2001 che nascono i veri PC portatili veramente funzionali, quelli che la vostra generazione, diciamo, moltissimi di voi non hanno neanche un fisso. Vediamo statisticamente, quanti di voi hanno solo un portatile? Alzi la mano. Secondo me è la maggioranza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questi qui hanno solo i portatili, non hanno un fisso. Quindi vedete, già la maggioranza ha soltanto il portatile. Quindi questo dimostra strutturalmente il fatto che, diciamo, va benissimo, mentre già una volta non era concepibile questa cosa. Quindi la nascita dei portali effettivamente attorno al 2001 cominciano ad avere, diciamo, cominciano a funzionare, sia dal punto di vista dell'app, sia dal punto di vista di altri prodotti che io però in questo momento non riesco a focalizzare. Poi nell'anno 2001, se non sbaglio, perché io vado con la mia memoria, uscì l'iPad, uscì l'iPod. L'iPod, dice, gli MP3 esistevano anche prima. Sì che esistevano, ma praticamente era un prodotto di nicchia. Con l'iPod, anche se era una sua follia, perché era una follia, perché costava un sacco di soldi e si rompeva pure. Però di fatto è avvenuto un altro grande salto, che era il salto di nuovo hardware e software, perché lui ha inventato questo sistema della musica in rete. La musica in rete a pagamento, perché fino a quel momento in realtà esisteva questo enorme problema che la musica era stata bloccata completamente, perché era completamente, diciamo, si scambiava gratis, cosa che le company non potevano evidentemente accettare, quindi si è fatto questa specie di sistema, che di nuovo è un sistema hardware-software, cioè senza l'Apple iTunes Store non ci sarebbe l'iPod. E tutto sembra finito lì, e invece tra gli anni 2006-2007 lui riesce a 25 anni da quello che diceva Negroponte, ci ha messo 25 anni a capire che in realtà a fare un salto sul tattile, perché oltre a tutte le altre cose la grande intuizione è stata l'intuizione di utilizzare la tecnologia degli schermi tattili che esistevano, ma se voi vedete le dimostrazioni li facevano con gli schermi, nessuno aveva pensato una cosa così semplice di farlo nei portatili, nei telefoni. Quindi, diciamo, questo è un altro salto di nuovo possibile attraverso tutta questa cosa, fino ai sistemi, diciamo, tipo i tablet, che nessuno ci pensava che il tablet, adesso sembra tutto scontato, ma il tablet, ma che ci fai col tablet? C'hai FS, ma che ti serve il tablet? E invece anche il tablet ha avuto, diciamo, un'enorme importanza. Ma tutto nasce in qualche maniera dal salto del sistema grafico. È il sistema grafico bitmap che è il vero salto. Queste sono in fondo evoluzioni, il vero salto di paradigma nel mondo dei computer è quando nasce il computer grafico. O comunque è un salto di paradigma importantissimo per noi che ci occupiamo di fatti eminentemente grafici, no? Evidentemente. Per noi rappresenta veramente il fatto che questa tecnologia deve entrare nel nostro, diciamo, territorio. E quindi, diciamo, intrecciando questa storia, la mia storia personale, io ho questo fatidico diploma firmato da Steve Jobs di essere uno dei primi 10.000 acquirenti al mondo del Macintosh. Questo diploma non aveva alcuna importanza per me negli anni 86, 87, 88, non so dove è finito. A un certo punto ho preso questo diploma e non so dove l'ho messo. Dopo 20 anni io continuo periodicamente a rovistare casa, le cose, vado a vedere dietro i quadri e faccio tutte, ogni magari 2 anni, no? Dico, ma dove capita sta? Il diploma che mi ha firmato Steve Jobs, e quindi vado, stacco i quadri, guardo, vado in cantina, ma dove l'ho messo, perché non l'ho buttato. Quindi vi dovete fidare, diciamo, io ho un diploma firmato da Steve Jobs, che io sono uno dei primi 10.000 acquirenti, 10.000, saranno arrivati a quanti milioni, quindi diciamo proprio i pionieri di questa cosa. Aspetto pionieristico importante perché... come dire, nell'evoluzione del mio lavoro, diciamo, il primo anno io sostanzialmente ero una persona che scriveva questa sua tesi, eccetera. Il secondo anno di America io ero un docente, già, perché là si fanno le cose molto rapidamente. E quindi, avendo questo strumento e cominciando anche a uscire dei software di nuovo, di nuovo di, che non sapevi bene cosa farci, questi di animazioni, database grafici e altro tipo, io ho cominciato a ragionare a come questi strumenti potevano dare, diciamo, degli sguardi diversi e delle potenzialità diverse alla progettazione dell'architettura, che non diventava esattamente come la facevi ugualmente prima, e anche all'interpretazione critica dell'architettura, perché attraverso questi nuovi strumenti tu sei spinto a guardare le cose anche in maniera diversa. E quindi nasce tutta un'evoluzione che poi va avanti, che poi, di cui poi gli altri aspetti, diciamo, ne parleremo dopo. Comunque il momento di svolta è lo schermo bitmap, e vedrete che questo ha anche influenze con la ricerca architettonica, cosa di cui parleremo mercoledì, perché lunedì invece parliamo di Tevere Cavo, di quello di cui lavoreremo. Ok? La lezione sarà lunghetta, ma spero non noiosa.